Salve a tutti, sono Giorgio Modolo per l'angolo della teonomia. L'audio di oggi e Dio volendo anche quello della prossima settimana non sono miei, sono di Božidar Marinov, un missionario bulgaro. Li prendo e ve li passo così come li ho ricevuti. Il titolo di oggi è Cosa significa essere spirituale? 20 anni fa assistei ad una conferenza organizzata da un missionario riformato americano nell'est dell'Europa, dove gli tenne una lezione su essere un uomo spirituale. La lezione era il tipico rigurgito religioso pietista di cui parla Rushdoony nella sua descrizione del nuovo linguaggio ecclesiale. Il missionario ridusse essenzialmente la spiritualità a sentimenti e moralismo. Ricordo che alcuni dei punti che fece erano completamente bizzarri e che fece apparire la spiritualità come qualche tipo di moderno ascetismo. Aveva persino certe idee che rasentavano l'occultismo. Ebbi la sensazione che i suoi ascoltatori fossero rimasti perplessi. In fondo erano tutti dei credenti protestanti in una nazione tradizionalmente ortodossa d'Oriente ed avevano già visto queste idee all'opera nel monasticismo ortodosso. Alla fine uno degli ascoltatori chiese a quel missionario riformato se potesse indicare dei versi biblici che parlassero di vera spiritualità. Il missionario diede alcuni versetti, ma quando più tardi controllai questi testi, in realtà nessuno dava una descrizione dell'uomo spirituale o della spiritualità. La sua interpretazione di questi passi, devo dire con rammarico, era assai avulsa dal significato specifico del testo. En passant, devo dire che negli anni ho imparato a non fidarmi di missionari riformati che sono usciti da seminari riformati americani. La maggior parte di essi ha l'identico approccio pietista e moralista a molte questioni. Un pastore pentecostale bulgaro una volta andò, su mia raccomandazione, ad una conferenza organizzata da un missionario presbiteriano. La sua reazione dopo la conferenza fu: "I presbiteriani sono come i pentecostali, solo non parlano in lingue." Ad ogni modo, questo è un altro problema per un'altra volta. La verità è che un passo biblico che descrive la vera spiritualità e l'uomo veramente spirituale c'è. Il problema con quel passo è che non si presta alla narrativa pietista, moralista, sensazionalista, arcana dei moderni seminari. Quel passo biblico è in 1 Corinzi 2, versetti da 14 a 16. Apro le virgolette. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Chiuse virgolette. Dunque, qui abbiamo una stupefacente dichiarazione, largamente ignorata dai moderni insegnanti e predicatori che pretendono di insegnarci la vera spiritualità. L'uomo spirituale giudica ogni cosa. Ed egli non è giudicato da alcuno. E questo è il solo versetto nella Bibbia che dia una descrizione di cosa sia un uomo spirituale. Egli giudica. Egli ha la mente di Cristo e perciò giudica. Giudica perché Cristo giudica. La spiritualità perciò ha a che vedere col giudizio, il discernere tra il bene e il male in ogni cosa. Ma Paolo non si ferma lì. All'inizio del capitolo successivo, 1 Corinzi 3, verso 1, dice ai Corinzi, apro virgolette, or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo, chiuse le virgolette. Siete ancora dei bambini, dice Paolo, ancora immaturi. Il significato è che un uomo spirituale è un uomo maturo, un uomo fatto. In che consiste l'essere uomini fatti? In che consiste l'ottenimento di quella maturità della fede? L'autore di Ebrei ce lo dice nel capitolo 5, versetti da 11 a 14, aperte virgolette, nei riguardi del quale avremmo molte cose da dire, ma difficili da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere, un'altra parola per giudicare, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male, chiuse virgolette. Qui c'è di nuovo questa parola, giudicare. L'uomo spirituale è uno che giudica ogni cosa. Essere spirituale è l'opposto di essere immaturo e puerile. Ed essere maturo, come ci si dovrebbe aspettare, è giudicare il bene e il male in ogni cosa. In questo modo, uomo spirituale, uomo maturo descrivono ambedue un uomo che può giudicare entrambi il bene e il male in tutte le cose. È il giusto giudizio a definire un uomo come spirituale, come maturo. Costui è un uomo che conosce la differenza tra il bene e il male ed ha addestrato i suoi sensi a discernere il bene contrapposto al male in ogni cosa che incontra. Ma un uomo spirituale è un uomo sotto il patto di Dio. Nessuno può avere lo Spirito Santo a meno che sia membro del patto di Dio, perché è stato il sacrificio di Gesù sulla croce del nuovo patto che ha accaparrato per noi lo Spirito Santo. Ed anche prima di ciò, l'uomo è sempre stato un essere pattizio e gli uomini spirituali dell'epoca del Vecchio Testamento erano uomini legati a Dio dal patto. Un paio d'anni fa ho scritto alcuni articoli per un simposio sulla natura del millennio, nei quali ho indicato che l'uomo è un essere pattizio fin dalla sua creazione. È stato creato per mezzo di un patto, in un patto, sotto un patto e fu sottoposto alle condizioni di un patto. Uno dei partecipanti alla discussione, un pastore professore, obiettò che poiché la parola patto non compare nei primi 7 o 8 capitoli della Bibbia, non c'era perciò patto nella creazione. Ho dovuto mostrargli che sbagliava, poiché la Bibbia chiaramente parla della creazione come un patto. Geremia 33, 20 e 25 dice: così dice l'Eterno, se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte, e se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, eccetera. E anche Osea 6, verso 7 parla di Giuda ed Efraim, e dice: ma come Adamo essi hanno trasgredito il patto. L'uomo è dunque ineludibilmente un essere pattizio, è la sua stessa natura. E l'uomo spirituale è un uomo del patto di Dio, di dominio e del patto di grazia e redenzione. E l'uomo spirituale giudica ogni cosa basandosi sulle norme di quel patto. Il pensare in modo pattizio, perciò, è pensare in modo etico-giuridico, ovvero dell'etica fondata sulla legge di Dio, la teonomia. È un modo di pensare interamente assorbito dalle questioni di bene opposto al male, giustizia opposta all'ingiustizia, obbedienza a Dio opposta a ribellione a Dio, adorazione di Dio opposta all'adorazione di idoli. L'uomo pattizio giudica ogni cosa basandosi su norme etiche sovrane per il bene e per il male. Tutte le altre considerazioni, bellezza, pragmatismo, convenienza, legislazione umana, lealtà al gruppo o alla collettività, retaggio culturale, abitudini storiche ed inerzia sono secondarie per l'uomo pattizio. Tutte queste, bellezza, pragmatismo, convenienza, eccetera, possono essere importanti in particolari situazioni solo in modo ausiliario alla questione principale, bene contrapposto al male. E in altre situazioni può essere necessario che rigettiamo invece il richiamo di bellezza, pragmatismo, convenienza, legislazione umana, lealtà al gruppo, alla collettività, retaggio culturale, eccetera, perché i principi etici giuridici del patto di Dio, le questioni del bene e del male, lo richiedono. Satana, come sappiamo tutti, può presentarsi come angelo di luce, secondo Corinzi 11,14. E Isaia 53,2 descrive Gesù che non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Qui dunque torno brevemente ai 5 punti del pattizialismo di cui ho accennato nell'intervento della scorsa settimana. Il pensare pattizio, perciò, essendo etico-giuridico, mette da parte tutte queste altre considerazioni o comunque le sottopone sempre e le vaglia come qualsiasi altra cosa con le seguenti domande. Primo, questa cosa a quale Dio serve? Serve il Dio della Bibbia come Dio o serve l'uomo e i dii di sua fabbricazione? Questa politica o teoria scientifica o pratica d'affari, eccetera, procede da una visione del mondo e della vita basata sulla narrativa biblica di un Dio sovrano creatore o da una visione del mondo e della vita basata sull'uomo autonomo, la natura autonoma o della realtà dualistica manipolata da una moltitudine di esseri spirituali? O un universo monistico impersonale, o un dio orologiaio che ha caricato la molla dell'orologio e se n'è andato? Secondo, che visione dell'uomo c'è dietro a questa cosa? È l'uomo una creatura sotto Dio e sotto il suo patto, a cui è stato comandato di fare l'amministratore di Dio sopra la sua creazione? Le sue istituzioni sono limitate entro le loro legittime sfere dai confini che Dio ha posto per essere nella sua legge? È l'uomo e le sue istituzioni consapevole sia di queste limitazioni che della condizione umana dopo il peccato e perciò si sforza di conformarsi con la richiesta dell'opera redentiva di Cristo? Oppure l'uomo è quell'essere orgoglioso ed autonomo con le sue istituzioni che reclamano di essere divine e vogliono esercitare del potere tirannico sugli uomini? Terzo, che criteri etici sono coinvolti? Quale legge viene applicata ad ogni area di vita ed azione? È la legge di Dio, che è il carattere di Dio? O è la legge dell'uomo, una caricatura della legge di Dio, il tentativo dell'uomo autonomo di definire il bene e il male senza Dio? Quarto, chiediamoci chi riceve premio e chi viene punito? A quali azioni etiche Dio permette di prosperare e di crescere e quali sono invece scoraggiate e fermate? Guardate la nostra società con me adesso e datevi una risposta. E quinto, cosa ci aspettiamo che Dio faccia nella storia? A chi appartiene il futuro nella storia? Appartiene ai trasgressori del patto o appartiene al popolo di Dio, come dice 1 Corinzi 3, 21 e 22? Ogni cosa è vostra, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti e le cose future, tutte le cose sono vostre? Queste sono le domande che l'uomo spirituale, la persona matura, il pensatore pazzo si chiede. E viceversa gli idoli sono le cose e gli spiriti, le ideologie che operano per distogliere le nostre menti da queste domande etiche giuridiche, cioè teonomiche, per ossessionarci con questioni che non hanno nulla a che vedere col bene e col male. Rettitudine contro malvagità, giustizia contro ingiustizia. Cose e spiriti che cercano di ridurre il mondo a questioni di bellezza ed armonia, per esempio, sia provengano da Hollywood o siano paramenti liturgici simili a Arone nella Chiesa, o a questioni di pragmatismo e convenienza, la nostra politica oggi ne è piena, o questioni di legislazione umana e di formalismo, o a questioni di lealtà ad un gruppo o alla collettività, che si tratti di un gruppo economico, marxismo, o un gruppo genetico, razzismo, o un gruppo culturale, americani contro tutti, o perfino un gruppo ecclesiale, battisti contro tutti, giusto per fare un esempio, o a questioni sensazionalistiche, di aspettative occulte, come il microchip del numero della bestia, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni cosa, ogni spirito, ogni ideologia che cerca di portare il vostro pensiero lontano da una chiara questione etica giuridica della Bibbia, l'adorazione di Dio, l'ordinamento istituzionale di Dio, le regole etiche di Dio, le sanzioni patrizie di Dio e la vittoria del Vangelo nella storia, è un idolo che un uomo spirituale maturo patrizio deve rifiutare e rimproverare. È su questo fondamento che dobbiamo considerare ogni cosa: teologie, libri, eventi mondiali, politiche, sviluppi scientifici e tecnologici, sentenze giuridiche, attività economiche e commerciali. Pensare in modo patrizio in tutto ciò che facciamo, non come idolatri, ma ponendo un fondamento patrizio, etico, giuridico, cioè teonomico per la nostra vita. E per la grazia di Dio lo faremo. Questa settimana mi permetto di raccomandare, per chi legge in inglese, un libro importantissimo che si chiama Idols for Destruction di Herbert Schlossberg. È un libro stupefacente che, se il vostro pastore non l'ha letto, è meglio che lo costringiate a farlo, e se rifiuta trovatevi un altro pastore. Il libro vi darà un'analisi molto dettagliata di tutti quegli idoli nella nostra società oggi che ci allontanano da una cultura patrizia e un patrizio servizio a Dio. Leggendolo potreste rimanere sorpresi di quanto alcuni di questi siano ancora attaccati al vostro cuore.